Ciao a tutte ragazze, benvenute nel mio podcast Training Pink Talks. Sono Carlotta Gagna, personal trainer e wellness coach. Attraverso ciascun episodio condivido consigli sull'allenamento e aiuto le persone a accettare il proprio corpo e a combattere i disturbi alimentari. Ciao a tutte ragazze e benvenute in questo nuovo podcast. Innanzitutto mi scuso con voi perché è veramente tantissimo che non registro un nuovo podcast. Mi sono praticamente resa conto la scorsa settimana che l'ultimo podcast risale a 6 mesi fa, ma se mi avete seguita su Instagram in questo periodo di tempo sapete che sono veramente stata assorbita molto dal lavoro, dai miei programmi di allenamenti e dal trasloco. E diciamo che in questi mesi ho cercato di sopravvivere un pochino tra i vari impegni. Ora spero di avere un pochino più di tempo in futuro e di riuscire a fare almeno un podcast al mese in futuro. Quindi, prima cosa, scusatemi veramente per questa lunga assenza. Allora, veniamo al nostro podcast di oggi. Dal momento che le feste natalizie si stanno avvicinando, ho deciso di dedicare questo podcast proprio al come comportarsi durante i pranzi e le cene di Natale. Anche perché vedo che moltissime mi state scrivendo che non sapete come fare, come comportarvi, quando e quanto mangiare, cosa mangiare, quando allenarvi, come allenarvi e così via. E tra l'altro, piccola parentesi, non ci posso ancora credere che tra una settimana è Natale, il tempo è praticamente volato e non so voi, ma io non ho ancora acquistato neanche un regalo, quindi penso che dovrò sbrigarmi in questi giorni. Piccola parentesi chiusa, diciamo che capisco che le feste natalizie possano rappresentare per alcune ragazze un momento di ansia, soprattutto magari per le persone che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi o attualmente stanno seguendo un programma alimentare specifico, come per esempio una dieta, in vista magari in vista di un dimagrimento. Oppure le persone che da poco hanno magari iniziato a seguire un programma di allenamento, quindi c'è un pochino di confusione su come comportarsi durante questo periodo. E c'è sempre un po' quella paura del perdere tutto, del mandare tutto all'aria, del perdere i risultati che abbiamo raggiunto fino a questo momento, quando magari in un periodo come Natale non si ha la possibilità di controllare con precisione l'alimentazione o di programmare in maniera precisa i nostri allenamenti come potremmo fare invece durante il resto dell'anno. Inoltre devo dire che cercando un po' su internet mi sono resa conto che i consigli che si trovano in giro non sono molto rassicuranti e vanno a creare anche un pochino di confusione, perché spesso sembra di trovarsi di fronte soltanto a due opzioni. E cioè, da un lato c'è chi suggerisce che si dovrebbe quasi seguire la dieta con precisione anche durante il periodo natalizio, quindi senza potersi concedere praticamente niente, altrimenti, oh mio Dio, chissà cosa potrà mai succedere. Sono i tra virgolette integralisti, chiamiamoli così, che danno suggerimenti del tipo evitare i dolci, evitare cibi troppo salati, evitare il primo, evitare le salse e quant'altro, che a questo punto mi chiedo veramente quale sia anche solo il senso di sedersi a tavola per la cena o il pranzo di Natale se poi non si può praticamente mangiare nulla e bisogna guardare gli altri che si stanno godendo il loro pasto come giusto che sia. Dall'altro lato poi invece ci sono gli integralisti dal lato opposto, e cioè coloro che sostengono che durante il periodo natalizio tutto sia concesso in qualsiasi quantità e quindi va bene prendere 3 porzioni di agnolotti il 24 dicembre perché è la vigilia di Natale, poi fare il bis di lasagne il 25 dicembre sempre perché è Natale e poi il 26 dicembre è rimasto ancora mezzo panettone perché non finire il panettone e così via. E questa è un pochino la mentalità del tutto o del niente, come la chiamo io, e cioè fino al 23 dicembre alle 23:59 spaccate seguo la dieta alla perfezione, mi alleno 7 volte a settimana tutti i giorni, non mi concedo mai niente, poi dal 24 dicembre al 1 gennaio mangio ogni cosa che mi passa davanti, non esco nemmeno a fare 2 passi o magari se non è possibile purtroppo uscire non faccio neanche un minimo allenamento, mangio il panettone tutti i giorni a colazione e così via. Ora, secondo me, questa mentalità del tutto e del niente è la cosa peggiore che ci può essere. Io stessa ne sono stata vittima in passato per tantissimo tempo, e cioè ho passato tantissimi anni della mia vita a stare a dieta ferrea tutto l'anno, non concedermi praticamente nulla, e poi quando arrivavano le feste di Natale, oppure alle feste di compleanno, oppure quando il mio corpo non ce la faceva più, mi abbuffavo e mangiavo veramente di tutto e di più. E ovviamente questa è una situazione che può essere considerata quasi normale da alcune persone che sono abituate da anni a comportarsi in questo modo, però non è per niente normale, e anzi, forse se sentiamo questa necessità impellente di mangiare tutto ciò che ci passa davanti in un determinato momento, forse siamo stati troppo rigidi con la nostra dieta, con la nostra alimentazione, con il nostro allenamento nelle settimane e nei mesi precedenti a queste feste, e di conseguenza il nostro corpo sente magari il bisogno di sfogarsi sul cibo. Quindi, se durante le feste di Natale sentiamo questo bisogno impellente di mangiare qualsiasi cosa e nei mesi precedenti siamo stati a dieta, magari dovremmo farci qualche domanda per capire se siamo stati troppo rigidi. Ovviamente questo discorso non include tutti i disturbi alimentari. Se soffri di disturbi alimentari, ti chiedo veramente per favore di chiedere aiuto a qualcuno, perché è molto difficile uscire dai disturbi alimentari da soli e sono malattie a tutti gli effetti, quindi non bisogna per niente sottovalutarli. Quindi, a mio avviso, la prima cosa da fare per vivere serenamente durante questo periodo, gustarci i nostri pranzi e le nostre cene, indipendentemente dai nostri obiettivi, è proprio questa, cioè cercare di uscire dalla mentalità del tutto o del niente. Cioè, non è che se oggi non prendo 3 porzioni di lasagne o 2 porzioni di cotechino con le lenticchie o non faccio il bis di panettone, poi non potrò più godermi la mia porzione di lasagne, cotechino con le lenticchie o panettone in futuro. Perché posso semplicemente mangiare tranquillamente il mio pasto di Natale, la mia cena della vigilia e poi tra una settimana, se ne avrò di nuovo voglia, potrò tranquillamente concedermi di nuovo il cotechino con le lenticchie o il panettone o quant'altro quanto ci piace. Dobbiamo proprio cercare di uscire da questa mentalità del dover approfittare del momento perché poi non avremo più cibo gustoso a nostra disposizione. Perché questo fa sì che noi ci abbuffiamo, perché se pensiamo che poi un cibo non sarà più disponibile per noi, cercheremo di approfittare del momento attuale appunto per gustarlo al massimo, finendo con l'abbuffarci. E quindi poi magari stiamo male perché non digeriamo correttamente, ci sentiamo stanchi, ci sentiamo gonfi, alcune persone si sentono in colpa e così via. Quindi veramente la prima cosa da fare è cercare di uscire dalla mentalità del tutto e del niente. E come si può fare invece? Secondo me sarebbe meglio cercare di mangiare tutto, ma con moderazione. A Natale, si sa, ci sono generalmente diverse portate, tanti piatti gustosi che possiamo assaggiare, e quindi sarebbe impossibile o veramente cattivo, tra virgolette, dover scegliere cosa mangiare tra tante delizie, cosa oppure dover rinunciare a un piatto specifico che ci piace tanto solo per paura di ingrassare. Ciò che invece possiamo fare è evitare di prendere delle porzioni giganti o esageratamente grandi di ogni piatto, ma servirci con moderazione. Ed è interessante perché spesso il nostro palato viene soddisfatto ugualmente e ci sentiamo allo stesso modo appagati e sazi, anche se la porzione non è esageratamente grande o addirittura se è leggermente più piccola del normale. Perché quando si ha a disposizione tanto cibo del quale ci si può servire, c'è sempre il rischio di esagerare con le porzioni, soprattutto se ci si siede a tavola che magari si ha molta fame. E a volte si dice anche, c'è il detto, avere gli occhi più grandi della bocca, e cioè pensi di poter mangiare di più di quanto riesci effettivamente, di quanto hai effettivamente fame, e quindi ti riempi eccessivamente il piatto. E poi alla fine magari hai l'abitudine di finire di mangiare tutto ciò che hai nel piatto, e anche se in realtà non hai hai ancora realmente fame e quindi tutto sommato assumi molte più calorie di quelle che avresti potuto assumere se avessi inizialmente preso delle porzioni un pochino più piccole. A tal riguardo leggevo l'altro giorno uno studio veramente interessante, di cui vi lascio i dettagli nella descrizione del podcast, così se volete lo potete leggere, che si intitola «Ridurre le porzioni può aiutare a mangiare di meno?». E questo studio viene effettuato in un'ottica di dimagrimento, cioè non si parla ovviamente di pasti durante le feste natalizie, ma ci si pone la domanda: se l'aumento delle porzioni che è avvenuto negli ultimi 30 anni ha portato o comunque è stato uno dei fattori che ha portato la gente a ingrassare, ridurre queste porzioni potrebbe portare le persone a dimagrire? In realtà, quindi, questo studio indaga queste cose, ma a me ha dato l'idea per registrare questo podcast. E ora vi spiego perché. Nello studio, infatti, due gruppi di persone visitavano una volta a settimana circa un laboratorio nel quale veniva dato loro il pranzo. Le persone non dovevano aver mangiato nelle 2 ore precedenti in modo tale da ricreare una situazione normale in cui appunto si mangia il pranzo dopo magari aver fatto uno spuntino qualche ora prima. A ciascuna persona ogni volta veniva assegnato un piatto che poteva essere o leggermente più grande rispetto a una porzione normale o una porzione considerata, tra virgolette, normale, di media dimensione, oppure una porzione considerata leggermente più piccola del normale. Ovviamente le porzioni più grandi avevano più calorie, le porzioni più piccole avevano meno calorie. Al primo gruppo di persone veniva servita la pasta al pomodoro, mentre al secondo gruppo di persone veniva servito del pollo al curry con riso, sempre nelle 3 porzioni, grande, normale o piccola. Dopo aver mangiato queste porzioni che venivano loro assegnate, ciascuna persona aveva la possibilità di servirsi una seconda volta. E in particolare le persone del primo gruppo, che avevano mangiato la pasta al pomodoro, potevano servirsi di nuovo di pasta al pomodoro, mentre le persone del secondo gruppo, che avevano mangiato il pollo al curry con il riso, potevano servirsi a loro piacimento a un buffet di dolci. E al termine di ciascun pasto veniva chiesto a ciascuna persona il livello di soddisfazione, quindi se erano ancora affamati, se non erano affamati, oppure se erano appagati del loro pasto. E venivano ovviamente contate le calorie assunte da ciascuna persona nel pasto complessivo, quindi sommando la prima porzione loro assegnata e la seconda portata che invece avevano scelto a loro piacimento. E dallo studio è emerso che le persone a cui veniva assegnata una porzione più piccola non andavano in realtà a compensare nel bis mangiando più pasta oppure mangiando più dolci. Quindi non andavano a compensare mangiando eccessivamente di più rispetto alle altre persone che avevano avuto delle porzioni normali o più grandi del normale. Quindi alla fine chi aveva avuto in primis una porzione più piccola del normale, nonostante il bis, al termine del pasto aveva assunto meno calorie rispetto a chi aveva avuto fin dall'inizio una porzione maggiore. E i livelli di fame e sazietà al termine del pasto erano analoghi, indipendentemente dalla porzione che gli era stata assegnata. E al termine del pasto, formato da 2 portate, la differenza di calorie tra chi aveva mangiato la porzione piccola e la porzione grande era rispettivamente di 76 calorie nel gruppo 1, cioè il gruppo che ha mangiato in entrambe le portate la pasta, e di 120 calorie nel gruppo 2, cioè il gruppo che ha mangiato prima il pollo al curry con il riso e poi ha mangiato il buffet dei dolci. Quindi in sostanza, chi ha avuto la porzione più piccola di pasta o di pollo e riso e poi si è servito una seconda volta mangiando nuovamente la pasta o si è servito al buffet dei dolci, ha assunto in media 76 o 120 kcal in meno rispetto a chi ha assunto in primis la porzione grande. E nonostante questa differenza, il senso di sazietà e di appagamento al fine del pasto era esattamente lo stesso. È vero che la quantità di calorie, la differenza di calorie, 76 e 120 calorie, non è estremamente diversa, ma è anche vero che questo esperimento è stato condotto in un pasto nel quale venivano servite soltanto due portate. Pensa che differenza invece ci può essere tra porzioni piccole e porzioni grandi se consideri pasti come quelli di Natale, in cui le portate sono ben più di due. Quindi ho ritenuto questo studio molto interessante perché appunto dimostra come magari andando ad assumere delle porzioni un pochino più piccole di un determinato cibo che ci troviamo davanti, come in un'occasione, come quella che può essere il pranzo di Natale, ma qualsiasi altra occasione che ci si ripresenta durante l'anno, come anche un compleanno, ci porti in realtà ad assumere meno calorie, quindi riuscire a controllare un pochino meglio la nostra alimentazione anche durante le feste, ma allo stesso tempo ci lasci appagati e soddisfatti del nostro pranzo, come dovrebbe essere durante una festa. Quindi può sembrare un consiglio veramente banale, ma nei pranzi e nelle cene di Natale cerca di assaggiare e mangiare tutto in moderazione, servendoti magari con delle porzioni un pochino più piccole rispetto a quelle che vorresti, in modo tale da poter mangiare tutto e sentirti sazia e soddisfatta, ma limitando comunque le calorie che assumi nel pasto. E penso che questo discorso possa valere allo stesso modo anche per l'alcol e il vino. Perché, come già sai, io in realtà non sono una grande amante dell'alcol e bevo soltanto in occasioni molto rare, ma so benissimo che non tutte le persone sono come me, ci sono veramente delle persone che, a cui fa piacere bere un bicchiere in compagnia. E penso che anche in questo caso un po' di moderazione con l'alcol potrebbe essere la soluzione migliore, e cioè evitare il brindisi è veramente triste, direi senza senso a Natale e Capodanno, ma sarebbe anche meglio evitare banalmente di finirsi una bottiglia di vino da sole o in due, perché alla fine non solo sono tante calorie, ma non è neanche una cosa che fa proprio benissimo. Quindi poi oltretutto è molto facile andare a assumere tantissime calorie tramite drink, vino, bibite, senza praticamente rendersene conto. Quindi penso che si possa anche festeggiare, essere felici e vivere serenamente le proprie feste natalizie bevendo magari 2-3 calici di vino senza però esagerare, tenendo magari il conto di quanti bicchieri di vino beviamo in modo tale appunto da evitare di esagerare. Un altro suggerimento che mi sento di darti è quello di evitare di fare, se possibile, due pasti consecutivi nei quali si mangia veramente tanto. Questo purtroppo non è possibile tra la cena del 24 dicembre e il pranzo del 25 di dicembre, perché appunto sono due pasti consecutivi. Quindi la nutrizionista del mese di dicembre di Eating Pink, il programma alimentare Training Pink, ha suggerito alle ragazze che seguono Eating Pink di stare leggere durante il pranzo del 24 e la cena del 25 dicembre, andando magari a mangiare verdura oppure un pochino di frutto oppure una fonte di proteine magre. Quarto suggerimento che invece ci tengo a darti è quello di evitare di pesarti il giorno dopo una grande mangiata, perché è totalmente inutile e sicuramente peserai di più già solo per il fatto che il cibo che abbiamo mangiato pesa nel nostro stomaco, senza considerare per esempio la ritenzione idrica dovuta al fatto che abbiamo mangiato cibi particolarmente ricchi di sale o di carboidrati. E pesarti il giorno dopo una grande mangiata ti farà soltanto stare male. Già di norma consiglio di non fare troppo affidamento sulla bilancia e non pesarsi troppo spesso, ma a maggior ragione durante e dopo le feste di Natale. Lascia al tuo corpo il tempo di andare a smaltire, per esempio, la ritenzione idrica e poi, se vorrai, dopo qualche giorno potrai pesarti, ma evita di pesarti il giorno successivo a una grande mangiata. E per quanto riguarda invece l'allenamento, quali possono essere i consigli? Ciò che dico alle mie ragazze, cioè le ragazze che seguono i miei programmi di allenamento durante il mese di dicembre in previsione delle feste natalizie, è di fare ciò che si sentono di fare. Soprattutto se ti alleni tutto l'anno senza mai fermarti, ti alleni costantemente, progredisci costantemente, non è necessario allenarti la settimana di Natale se non te la senti. Ovviamente se te la senti, se ne hai voglia, se ti fa sentire bene, benissimo, puoi allenarti tranquillamente. Ma se invece per qualche giorno hai bisogno di staccare completamente la spina, vuoi goderti in pace le vacanze natalizie e non te la senti proprio di allenarti, anche perché magari hai mangiato un pochino di più e ti senti un pochino gonfia, non succede niente se una settimana all'anno fai qualche allenamento in meno, magari ti alleni solo una volta a settimana al posto delle tue 3-4 volte canoniche. O non importa se per caso raggiungi la tua famiglia, se riesci a raggiungerla e magari per una settimana non ti alleni del tutto. Perché sarà veramente banale, ma l'importante non è ciò che fai nella settimana di Natale o nella settimana di Capodanno, l'importante è ciò che fai durante tutto il resto dell'anno. E soprattutto ricordiamoci che è una benedizione ed è una cosa molto bella, soprattutto al giorno d'oggi, vista la situazione, poter essere con le persone che si amano. E quest'anno soprattutto non è scontato, quindi cerchiamo di goderci le feste con qualche piccolo accorgimento, ma senza che la paura di ingrassare, di mettere un chilo prevalentemente di ritenzione idrica ci impedisca di goderci questi bei momenti insieme alle persone a cui vogliamo bene. E qui voglio fare una piccola parentesi per le persone che invece si troveranno magari da sole a casa, per il giorno di Natale. Perché, quando si è a casa da soli, magari in momenti come il Natale, in cui, generalmente si sta più vicini alla propria famiglia, c'è il rischio di abbuffarti perché magari si è tristi, perché magari ci si sente abbandonati o non si sa cosa fare. Ma non è detto che se sei sola tu debba mangiare davanti al divano guardando un film deprimente. So che non è facile, ma prova a prenderti cura di te stessa. Se ne hai la possibilità e ti piace, svegliati con calma, fatti un bagno caldo, cucinati il tuo piatto preferito con amore e dedizione, come se dovessi cucinare ai tuoi familiari o alla tua migliore amica. Se riesci, preparati la tavola in modo carino, mangia lentamente, gustando ciò che ti sei preparata. E se ti è possibile, magari dopo il pranzo chiama i tuoi familiari o chiama un'amica, in modo tale che anche da lontano possiate comunque sentirvi vicino. Perché non è che se ti trovi sola a Natale per qualsiasi motivo non devi prenderti cura di te stessa, anzi, è importantissimo che tu lo faccia. Quindi, per tirare le somme di questo podcast, anche se è Natale, anche se sei a dieta e invece se non lo sei, ma vuoi comunque mantenerti in forma, non è né necessario privarsi dei cibi che ti piacciono, né doverti abbuffare per il semplice fatto che trovi il cibo disponibile e pronto sulla tavola. Cerca di goderti tutto con moderazione, in modo tale da sentirti sazia, soddisfatta e senza sensi di colpa. Quindi il nostro podcast si è concluso e auguro a tutti un buon Natale.